A volte rimani sconcertato. Sempre sui referendum, un'ascoltatrice scrive: non siamo andati a votare perché non volevamo abrogare le norme. Il cittadino fa un ragionamento più semplice: non vado, non passa il referendum. Sì, in parte è andata anche così. Però attenzione, perché noi ci siamo soffermati, e in generale l'analisi si sofferma soprattutto sull'astensione per quanto riguarda il referendum, ma attenzione, perché anche per quanto riguarda le amministrative non è che le cose siano andate meglio. Votato il 54% degli aventi diritto. Quindi c'è in questo momento una chiara propensione all'astensionismo, che vediamo se è un fenomeno passeggero oppure no. E allora, però, per fare questo tipo d'analisi ci affidiamo al professor Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna e autore del libro Tra scienza e politica, un'autobiografia. E qualche passaggio lo dedicheremo anche a questa autobiografia, visto che il professor Pasquino è spesso nostro ospite. Professore, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Molto bene ad affidarmi a me per sapere delle cose sull'astensione, molto bene, perché qualche anno fa ho curato un fascicolo di una rivista che si chiama Paradoxa, proprio dedicato all'astensione, il voto di chi non vota, per intenderci. Ed è un fenomeno complesso, non basta dire che sono quelli che che vogliono fare fallire il referendum. Certo, ci sono anche quelli. Sono quelli che si trovano fuori Italia per lavoro, che non possono votare. Sono quelli che sono malati, che quindi non possono votare, nessuno li accompagna al seggio. E sono quelli che sono da tempo disinteressati alla politica. E poi ci sono quelli che non vengono neanche raggiunti dai messaggi dei partiti. Avete visto dei grandi manifesti invitando a votare per il referendum? Io a Bologna pochi, sono andato in giro a fare delle conferenze, in Veneto praticamente non ne ho visti, e quindi c'è un problema di comunicazione da parte dei partiti. Il grande capo del referendum Salvini parlava della pace, la pace, la pace. Io non l'ho sentito parlare di referendum sulla giustizia, e quindi c'è anche questo elemento della informazione inadeguata che naturalmente non può spingere il direttore alle urne.
Senta, l'astensionismo quindi non è un fenomeno qualunquista, professor Pasquino?
No, non è un fenomeno qualunquista, c'è una componente di qualunquismo, ma non è un fenomeno qualunquista, è un fenomeno di impossibilità spesso di votare, è un fenomeno anche che riguarda per l'appunto l'informazione, cioè se non so per cosa vado a votare, ma devo mettermi in imbarazzo, mi trovo davanti cinque schede con dei quesiti che nessuno mi ha spiegato per bene, no, preferisco non trovarmi in imbarazzo e non vado a votare. Vivo in una città di provincia distante dal seggio, nessuno mi accompagna, faccio fatica a camminare, non vado a votare. Gli americani hanno trovato una formuletta carinissima: perché non voti? Perché non voglio, perché non posso, perché nessuno me l'ha chiesto.
E su questi tre punti ci si interroga. Tra l'altro ieri proprio un ascoltatore proponeva anche, come dire, delle soluzioni tecnologiche. Perché non proporre un voto a distanza, professor Pasquino?
Certo, ma semplicemente un voto per posta. Capisco che noi italiani abbiamo grandissima fiducia nella posta, però si può fare. Cioè, io so che sarò in Germania quando si voterà, e quindi vado al mio seggio elettorale o alla commissione elettorale cittadina, dico datemi la scheda, vado, e ve la voto subito, ve la lascio qui. Cioè, questo si può fare, in molti paesi lo fanno, in Germania è possibile. È possibile anche negli Stati Uniti, naturalmente, nonostante poi che ci sia un alto livello di astensione, ma non sempre. Ricordo che nelle elezioni presidenziali ha votato più del 65% degli aventi diritto negli Stati Uniti. Quando l'elezione è importante, l'elettore naturalmente si attiva.
Sì, sì. Anche in Italia succede questo: quando le elezioni sono nazionali, solitamente la partecipazione è più ampia.
Sì, ma anche quando il referendum è uno solo è molto chiaro, sì, no, e a conseguenza. Io vorrei per esempio che venisse posto, capisco che non è il momento giusto, ma volete voi una legge decente sul fine vita? E a questo punto adesso dovrebbe esserci una legge e viene sottoposta al referendum. C'è anche il referendum propositivo incidentalmente, però la chiarezza del quesito e la chiarezza dell'importanza della posta in gioco produce certamente maggiore affluenza alle urne.
Sicuramente, sicuramente. Vedremo appunto che cosa accadrà alle elezioni nazionali. Vedremo che corpo avrà questo fenomeno appunto dell'astensionismo. E comunque i partiti una riflessione la debbono fare, al di là del fatto che si siano spesi o meno mediaticamente per questi referendum. Però suona un campanello d'allarme per i partiti in questo momento, professore?
Ma io a giudicare dalle espressioni dei dirigenti dei partiti direi che è nel migliore dei casi un campanellino. Loro contano i voti che arrivano,
sì.
Non si preoccupano. Dopo, come dire, la frase ad effetto dicendo questo fenomeno è preoccupante per la democrazia e così via, nessuno di loro fa delle cose che dovrebbero essere efficaci per questo. Per esempio fare una campagna elettorale migliore, per esempio essere davvero presenti sul territorio. Quante volte hanno evocato la parola territorio, dicendo dobbiamo essere presenti, poi non ci vanno. E quindi naturalmente questo produce delle conseguenze negative. Se io non vedo mai neanche il candidato, se quel candidato o quella candidata non abitano dove vengono eletti, le pare che questo sia un effetto che trascina gli elettori al voto? Certamente no. Cioè, devo avere un qualche rapporto con quel candidato, un qualche rapporto con il partito che mi chiede il voto. La proliferazione delle liste civiche non è un buon segno per i partiti.
Quando si dice la disaffezione della cittadinanza nei confronti della politica, secondo lei è una definizione, come dire, troppo semplicistica, oppure effettivamente è in corso questo processo? Le faccio l'esempio di questa trasmissione. Qui i temi vengono, come dire, partecipati dagli ascoltatori. Quindi io, se dovessi dire, direi che c'è una reazione, no, di una parte di cittadinanza ai temi politici. Però se poi, insomma, esci nel generale, spesso viene ripetuta questa frase: attenzione, disaffezione alla politica, i cittadini non credono più nella politica, eccetera eccetera. Che ne pensa di questo aspetto?
Allora, tanto per cominciare, che non importa se i cittadini credono o non credono nella politica, perché la politica c'è. La politica è incidentalmente in greco, è un termine plurale, ta politica,
sì.
Aristotele, sono le cose che succedono nella polis. E quindi i cittadini dovrebbero fare attenzione a cosa succede nella polis, perché contrariamente al famoso detto, se tu non ti interessi di politica, la politica non si interessa di te. Il problema è che la politica si interessa di te. Non è così. Se tu non ti interessi di politica, la politica non si interessa di te, cioè non si interessa
del
sistema dei trasporti nella tua città, non si interessa della scuola, non si interessa delle strade, non si interessa della tua pensione. Quindi attenzione, se tu non ti interessi ti freghi, molto semplicemente, devi interessarti. Dopodiché qua il problema lo metto più sul sociale, se vuole, anche se
certo.
Il mio maestro Giovanni Sartori mi direbbe che la politica si spiega con la politica e non con altre cose.
Sì.
Ma nel momento, se lei guarda i film degli anni 40 e 50,
sì,
in Italia, quando si incominciò a votare, e guarda le elezioni, vede che ci sono delle lunghe file che sono fatte da famiglie, ci sono delle famiglie, oppure ci sono marito e moglie, ci sono il fidanzato e la fidanzata e così via. Se adesso lei si mette di fronte a un seggio, vedrà che gli elettori sono prevalentemente singoli. Qua c'è stato uno sfaldamento dei rapporti interpersonali, per cui mentre un tempo si diceva, il figlio scendeva e diceva papà andiamo a votare insieme, oppure il papà portava la mamma a votare. Cosa fa il papà? Porta la mamma e la nonna che ha delle difficoltà a camminare. Qua c'è stato uno sfaldamento dei rapporti interpersonali e questo naturalmente produce meno circolazione di informazione, meno interesse e dunque meno partecipazione. È difficile incidere su questo fenomeno, ma attribuire alla disaffezione mi pare esagerato. È semplicemente il cambiamento della struttura sociale di un paese. I paesi moderni votano meno, i paesi che hanno partiti che non sono presenti sul territorio votano meno e così via. Cioè, come dicevo, le spiegazioni sono complesse, ma senza un'attività politica vera sul territorio da parte dei partiti e dei candidati, noi alti livelli di partecipazione non le troveremo più.
E a proposito di partecipazione politica, e venendo al suo libro Tra scienza e politica, un'autobiografia edito da UTET del professor Pasquino, lei è stato senatore della Repubblica e lei racconta nel libro, no, la chiamata Pasquino, lei è candidato, eccetera eccetera. Gli spiega che cosa significa, ecco, passare dallo studio, l'analisi, l'approfondimento che ha contraddistinto tutta la sua vita, di quello che accade nella politica sia a livello scientifico che a livello ovviamente pragmatico, allo stare dentro la politica, che sensazioni ha avuto, professore?
ma è stato un periodo di grandissimo apprendimento, perché un conto è leggere sui libri, vedere come funziona un Parlamento da fuori, un conto è esserci dentro, vedere come funziona un Parlamento dentro, vedere come funzionano i rapporti tra Parlamento e governo, quindi tra parlamentari e governanti, vedere in che modo arrivano le richieste di determinati provvedimenti legislativi, vedere in che modo i parlamentari rispondono o il governo risponde. È stata una fase di grandissimo apprendimento. Scherzando, ho detto che ho avuto una borsa di studio lauta, perché i parlamentari sono pagati bene, una lauta borsa di studio, e ho imparato un sacco di cose. Anche quelle cose banali che però bisogna fare sapere agli elettori. Tutti si fanno vedere i giornali un'aula vuota, naturalmente, sì. Naturalmente dicono sì. Che i parlamentari sono assenteisti.
Sì.
L'aula spesso è vuota perché quel tipo di attività in quel momento è già nota ai parlamentari, perché in commissione la legge è stata discussa, quindi quando il relatore la ripresenta in aula i parlamentari non devono essere lì, perché quelli che erano in commissione sanno di cosa si tratta e probabilmente hanno informato i loro colleghi. In più ciascuno dei parlamentari ha un ufficio dove ha una radio e oramai anche una televisione, e quindi vede quello che succede. Cioè bisogna, per contare gli assenteisti, dobbiamo guardare al voto, perché quando si vota questi parlamentari dai loro uffici scendono in Parlamento e votano lì, e sono le percentuali. Perché fare solo vedere l'aula vuota e criticare i parlamentari, questo sì è qualunquismo e disfattismo.
Ecco, senta, proprio a proposito di questi aspetti autobiografici che racconta nel libro, e proprio in virtù delle sue competenze, professore, spesso si dice che c'è uno scostamento tra le idee, gli ideali, no? I sogni anche, adesso un po' meno, ma anche un tempo anche i partiti politici proponevano di cambiamento della società, no? Lei ha vissuto anche quella stagione, perché era una politica diversa quella che ha vissuto lei. Si scontrano poi appunto con la realtà più pragmatica, più all'interno del sistema del Parlamento, cioè c'è una fase delle promesse, dei sogni, degli ideali, e c'è la fase parlamentare che poi diventa, come dire, un appiattimento. Secondo lei è così, visto che l'ha vissuta, o il Parlamento sarebbe anche in grado di realizzare sogni di cambiamento, professore?
No, il Parlamento è anche in grado di fare quello. Naturalmente molto dipende da, mi scusi adesso, sono in un'altra cosa, ma
se vuole, se deve andare la lascio, professore.
No.
Ah, ok.
Rimandami un attimo. Abbiate pazienza un attimo.
No, non si preoccupi, è il classico rumore di Skype, la suoneria di Skype, quindi.
Infatti,
la conosce.
Mi chiamano da Skype, ma prima chiudo questo sì. Tipo di discorso. Nel Parlamento ci sono un sacco di parlamentari che hanno i loro sogni, per così dire, le loro aspettative, le loro preferenze, le loro capacità di interpretare quello che succede, e quindi dipende spesso dai meccanismi, qualche volta dipende dai dirigenti di partito, molto semplicemente, però il Parlamento ha grandi potenzialità. Se i capi di partito e i capi dei gruppi parlamentari sono uomini intelligenti, questo possono fare. Adesso vi devo lasciare.
Professor Pasquino, grazie, grazie del contributo, grazie, buona giornata, buon lavoro a lei.